Passiamo all'ultimo intervento, l'avvocato Fabio Valerini, l'avvocato della mediazione, profili contrattuali e riflessi deontologici.
Allora, vediamo ora quali sono gli effetti sulla vita dell'avvocato del decreto legislativo 28-2010 e in particolare anche dell'intero istituto della mediazione, in particolare quello disciplinato, ne prendiamo atto, è quello disciplinato dal decreto legislativo 28-2010. Gli effetti sono essenzialmente su tre piani, vorrei analizzarli, due dei quali velocemente e uno un po' più approfonditamente. Il primo piano è quelli gli effetti della disciplina sul contratto di patrocinio tra il cliente e l'avvocato. Il secondo è l'avvocato che può godere dell'opportunità di fare un altro lavoro, cioè il mediatore. E il terzo, secondo me più qualificante nell'ambito del futuro sviluppo della mediazione, è quello dell'avvocato che fa il consulente della parte in mediazione, cioè l'immagine delle due avvocatesse che hanno assunto l'assistenza delle parti. Dico subito una cosa, l'argomento degli effetti della legge sull'avvocatura è tema assolutamente caldo, mentre noi qua parliamo è in corso un altro incontro dove ci è stato detto l'attenzione è sulla obbligatorietà della mediazione, non ce ne occupiamo, prendiamo atto che c'è l'obbligatorietà e che ha destato gli effetti che tutti conosciamo. Un'altra delle questioni che sono state sollevate dall'avvocatura e che quindi hanno effetto è l'assenza, si dice, della norma che prevede l'obbligatorietà della presenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione. Io sono convinto che non serve l'obbligatorietà, però sono convinto anche che è opportuno che l'opinione pubblica comprenda che il consulente, avvocato, ma anche in altri campi, commercialista e altri, siano fondamentali nell'attività stragiudiziale di consulenza preventiva, non solo per evitare le liti, ma anche per garantire meglio gli interessi. Il professor Luiso ci ha detto chiaramente che il contratto che si attua alla fine della mediazione è esattamente un contratto che si attua quando le parti prima non si conoscevano. Quindi è la stessa ruolo che viene svolto dai consulenti. Però anche se questo argomento non dovesse persuadere, ritengo più persuasivo alcuni dati, e sono i dati resi noti dal Ministero della Giustizia al 31/12/2011 che dicono, leggo i dati, che l'84% delle domande di mediazione è stato presentato da una parte assistita da un avvocato. E questo potrebbe anche non essere significativo, perché in fondo sono l'80% delle domande sono quelle di mediazione obbligatoria e quindi era fisiologico altamente probabile che l'avvocato non si lascia scappare al cliente. Cioè nessun avvocato dice c'è la mediazione, vai, ti accompagno, faccio l'atto ovviamente. Il dato significativo invece allora è l'altro, e cioè che l'85% delle parti che hanno aderito al procedimento di mediazione è assistito da un avvocato. Quindi le percentuali sono del tutto significative, evitano ogni discussione in ordine all'introduzione dell'obbligo, perché comunque anche in assenza di obbligo le parti, quando gli interessi sono sostanziosi, non c'è ombra di dubbio che si rivolgano ad un consulente. Nelle altre casi è probabile che ci sia o un soggetto che non vuole libertà sua essere tutelato al meglio, oppure controversie di modico valore rispetto alle quali le problematiche sono più complesse e in cui il ricorso alla figura professionale è un costo da valutare. In ogni caso i dati sono tali che non mi preoccuperebbe la questione dell'introduzione dell'avvocato. Ma l'avvocato allora qual è il primo profilo che noi tutti sappiamo essere quello normativizzato? Articolo 4 del decreto legislativo lo dice chiaramente. L'avvocato all'atto del conferimento dell'incarico deve informare la parte dell'esistenza della mediazione, cioè dell'esistenza di questo nuovo istituto, sia quando l'istituto sia volontario sia quando sia obbligatorio. Da un punto di vista pratico-operativo si traduce, da un punto di vista formale, nella sottoscrizione di una informativa, né più o meno di quella della privacy. Da un punto di vista sostanziale però, secondo me, quell'obbligo di informativa sarebbe un segno del legislatore di particolare scommessa sull'avvocato, perché capisce bene che passa dall'avvocato la cultura della mediazione, anche perché è il soggetto che per primo si interfaccia a quella che deve essere risolta, cioè una controversia giuridica, quindi su argomenti di diritto. E quindi, da un punto di vista sostanziale, quell'obbligo dell'informativa dell'avvocato si sostanzia, se me lo consentite, in una sorta di minicorso. Cioè, l'avvocato deve rendere ben chiaro alle parti che cos'è la mediazione e che cosa ci si può aspettare dalla mediazione. Certo, mi rendo conto che se ci fosse, diciamo, delle ipotesi, qualche avvocato che la mediazione non gli piacesse tanto, forse perché l'ipotesi è non gli piace, non l'ha studiata, e quindi è la paura dell'ignoto, l'obbligo di informativa si può tradurre anche, si può anche assolvere dicendo guarda, c'è questa brutta cosa che va fatta, facciamola. Questo non è un obbligo assolto in maniera conforme alla scelta legislativa. Non c'è ombra di dubbio che l'obbligo impone all'avvocato, a qualsiasi avvocato civilista a questi punti e commerciale, diceva il professor Manchini, la materia è quella, di fare uno sforzo, cioè qualsiasi avvocato, a prescindere dalle materie di specializzazione, ormai è costretto a confrontarsi con la mediazione. Perché la scelta della mediazione da parte del legislatore, non c'è ombra di dubbio che è una sfida culturale richiesta, e le resistenze che si registrano sono probabilmente spiegabili, dico spiegabili che termine a tecnico che non voglio entrare nella polemica, col fatto che a un certo punto l'effetto è quello di una nuova professione, ma come ci ricordava il professor Luiso, non nuova perché ci danno strumenti che non erano presenti nell'ordinamento, ma ci fanno riscoprire che l'avvocato, prima di tutelare, necessariamente tutelare il diritto nelle sedi giudiziarie, deve, e lo fa, e ci passo dopo perché è stato toccato un punto fondamentale, deve ricordare alle parti che ci sono altri mezzi. E il legislatore, quello che ci abbiamo, usiamo questo, lo ha fatto con lo stesso metodo del bastone della carota. E cioè, talvolta ha dato degli incentivi, gli incentivi fiscali, talvolta ha dato delle sanzioni. La mancata comparizione espone la parte che senza giustificato motivo non si presenta a pagare una somma pari al contributo unificato. La proposta non accettata porta a una distribuzione diversa dell'onere delle spese giudiziarie. E ha fatto clamore. Come ha fatto clamore, se mi consentite il paragone, è l'introduzione del ticket per le prestazioni rese dal pronto soccorso quando il codice assegnato dal triage è bianco o azzurro. E cioè, è la stessa logica che sta muovendo il legislatore, quello cioè di rendere sussidiario gli interventi pubblici, non di privatizzare, attenzione, di rendere sussidiario, cioè il servizio pronto soccorso, per intendersi, a disposizione di coloro i quali normalmente sono codici gialli o codici rossi. L'influenza è meglio curarla, se possibile, dal medico di base, qualcuno mi dirà a trovarlo, ma non è un altro problema, e che è quello dell'efficienza degli strumenti principali. Anche qua il processo, il giudice, è un presidio ineliminabile dello Stato di diritto, il diritto di azione è costituzionalmente garantito e quindi non si tocca, così come non si tocca, credo prevalente, spero tutti noi lo riteniamo, il diritto alla salute. Il medico al pronto soccorso, magari dopo 3-4 giorni e dopo che ci siamo presi una polmonite al pronto soccorso, ci visita anche se abbiamo un raffreddore. Il giudice deciderà la controversia dove le parti non hanno raggiunto un accordo oppure dove non hanno tentato la controversia e nessuno ha rilevato la questione, perché i diritti sono, come dire, in questo caso sacrosanti, non si toccano. Ma il legislatore dice, prima di arrivare là, cerchiamo di vedere se ci sono altre strade, che i vantaggi sono stati detti e li riassumo con la possibilità di dare soluzione autonomo che la norma di diritto non potrebbe mai dare. Ancora, qualcuno potrebbe dire, ma come l'avvocato non è tutta questa grande rivoluzione? Perché l'avvocato in fondo già interponeva i suoi buoni uffici per tentare la composizione bonaria della controversia attraverso l'aiuto del collega di controparte. A tal proposito, tutti noi sappiamo che l'articolo 28 del codice deontologico crea un ambiente idoneo a che gli avvocati realizzino questa funzione nell'interesse del cliente, e cioè il fatto che la corrispondenza scambiata tra i colleghi non può essere prodotta in giudizio, che, se ci fate caso, è la traduzione ante litteram della riservatezza, Cioè, già il codice deontologico aveva colto che l'elemento uno degli elementi fondamentali era la riservatezza, perché senza riservatezza le parti non ci pensano nemmeno a fare una concessione o a raccontare i fatti propri. Vi immaginate se senza la riservatezza la nostra fotografa avesse riferito alla controparte di avere relazioni con lo stampatore? Vi immaginate soltanto quale sarebbe stato l'effetto emotivo di questa notizia trasformata alla controparte? Deleterio, se già era abbastanza intricato. Ancora, se l'articolo 28 non è sufficiente, la giurisprudenza, anche recentissima, del Consiglio Nazionale Forense, sanziona anche con la sanzione deontologica di, leggo testualmente, mancanza di lealtà e correttezza, valutabile ai sensi dell'articolo 6 del codice deontologico, la condotta di un avvocato concretatasi nella successiva strumentalizzazione a fini giudiziali delle risultanze di un incontro legittimo alla presenza di un terzo. L'avvocato aveva capitolato alcuni capitoli di prova chiamando a testimoniare il collega di studio che era presente lì. La transazione ovviamente era andata male. Giustamente è intervenuta la sanzione disciplinare perché ha violato gli obblighi strumentali a far sì che venisse realizzato l'interesse delle parti. Ma la domanda allora è: ma se le parti negoziano, quando sorge una controversia, le parti potrebbero tranquillamente sedersi intorno a un tavolo e transigere? Lo possono fare. Se si fa, finisce lì. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo, è verosimile l'intervento del legale. Stiamo parlando di controversie giuridiche, quindi di minacce di far valere le azioni legali. E quindi è verosimile che l'avvocato interponga i propri buoni uffici. Anzi, sapete, e anche perché la proposta di legge giacente in Parlamento proviene, se non sono andato visto male, dall'Ordine Triveneto degli avvocati, che è stata mutuata in parte dall'esperienza francese, l'esperienza delle procedure partecipative. L'avvocato rivendica la possibilità che gli accordi stipulati di transazione negli uffici dei legali possano ottenere l'exequatur del giudice e quindi essere esecutivi. Ma se fallisce anche quello, la domanda, e mi ricollego all'intervento del consigliere dell'ordine, è veramente superfluo tentare la mediazione? Cioè, è stato fatto veramente tutto per far sì che le parti abbiano tentato di raggiungere una soluzione autonoma del conflitto? La mia risposta è no, perché la negoziazione diretta tra le parti, la negoziazione tramite avvocati, che è già qualcosa di più, la conciliazione del giudice, sono tutte questioni utili e fondamentali e sempre presenti nell'ordinamento, ma diverse dalla scelta della mediazione, che presuppone necessariamente un terzo imparziale che utilizza che cosa? Ecco l'altro canto alla riservatezza, le tecniche di mediazione. Faccio un esempio per per capire. Avete presente gli acquisti online? Allora, sapete che ci sta, no? Il cosiddetto escrow, la terza parte fidata. Nessuno di noi, se non totalmente incosciente, farebbe un acquisto su internet, perché nessuno sa chi è il venditore e il venditore non sa chi è l'acquirente. Quindi non sapremo mai che il venditore ci consegni la merce e il venditore non può mai sapere che noi pagheremmo il prezzo. Qualsiasi strumento, anche la consegna, pagamento in contrassegno, non garantisce mai nessuno. Da un punto di vista tecnico non avremmo la possibilità, secondo un grado di accortezza medio, di fare compere su internet, il che è un dato totalmente sconfessato dall'esperienza. Perché gli strumenti sono tanti, ne faccio uno, perché ci si mette in mezzo una terza parte fidata. Si chiama escrow. Quali sono i problemi? Io ho paura del pacco che mi rifila il venditore e il venditore ha paura che l'acquirente non mi paghi il prezzo. Bene, possiamo, siccome la negoziazione diretta non potrebbe essere ragionevolmente portata a termine per difetto di fiducia e di verifica, allora metto un terzo, di cui mi devo fidare evidentemente, ma mi fido anche del mediatore e lo vedremo subito dopo. Questo terzo cosa fa? Incassa la somma del prezzo, la trattiene a disposizione e quando il venditore ha consegnato il pacco al destinatario e il pacco non ha la sola dentro, paga il venditore. E questo dà la garanzia. Quindi è evidente che la terza parte fidata è necessaria e fondamentale per consentire transazioni nel senso commerciale, e in questo caso transazioni giuridiche, che altrimenti non sarebbero state realizzate. Certo che l'avrei potuta realizzare senza l'escrow, negoziazione diretta. Certo che l'avrei potuta realizzare tramite l'aiuto degli avvocati, ma se proprio non ce l'abbiamo fatta, utilizziamo la terza parte fidata. Fidata perché ci aiuta, non perché fa qualcosa di diverso. E il mediatore bisogna fidarsi. A proposito delle tecniche di mediazione, voi sapete che l'avvocato è tenuto ad un aggiornamento costante, e l'aggiornamento costante è anche sulle normative, ma non c'è dubbio che la mediazione sia una normativa dello Stato, ed è significativo che il Consiglio Nazionale Forense a un certo punto in un dicembre aveva dato come indicazione quella di non accreditare come eventi formativi gli incontri sulla mediazione, i corsi di mediazione, specie quando hanno ad oggetto le tecniche di mediazione, specie quando sono rivolti a soggetti non laureati in giurisprudenza. Gli è scappato, per fortuna poi non è stato più fatto valere, ma attenzione, perché l'avvocato non può sottovalutare le tecniche di mediazione. L'avvocato è normalmente, siamo stati abituati così per una tradizione, a vedere la tutela del diritto, che ci fa dimenticare gli aspetti emotivi, relazionali, tutto ciò che c'è sotto, ma anche la segretezza delle informazioni. La comunicazione si è interrotta tra le parti. Ma pensate a due imprese che a un certo punto non vogliono più dialogare, semplicemente perché quel dialogo implicherebbe il divulgare informazioni riservate. Serve una terza parte, e serve una terza parte che lo sappia fare. E allora, questa terza parte ci si deve fidare, deve essere una parte fidata. E il Consiglio Nazionale Forense però ha modificato il codice nazionale deontologico, perché ha ritenuto, ovviamente dal punto di vista corretto, che uno dei soggetti protagonisti della mediazione potesse essere l'avvocato. Avvocato che quando entra fa il mediatore deve togliersi la giacca dell'avvocato o gli occhiali dell'avvocato, perché ovviamente sta facendo un'altra cosa. Cosa dice l'articolo 55? Stiamo quindi approfondendo l'aspetto dell'opportunità per l'avvocato che faccia il mediatore. Dice intanto: l'avvocato non può assumere la funzione di mediatore quando abbia in corso o abbia avuto negli ultimi 2 anni rapporti professionali con una delle parti, quando una delle parti sia assistito o sia stata assistita negli ultimi 2 anni da professionista di lui socio con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. Non solo, ma dopo conclusa la mediazione, non può assumere o intrattenere rapporti professionali con una delle due parti che ha conosciuto in mediazione, se non siano decorsi almeno 2 anni dalla definizione del procedimento e se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. Queste norme, che in parte peccano per eccesso, in parte peccano per difetto, lo vedremo subito, servono a chiarire un aspetto fondamentale. Il mediatore deve sempre avere la fiducia delle parti, non solo per la capacità tecniche, ma anche per il fatto che si tenga riservate le informazioni. Questa è la vera scommessa. Senza riservatezza la mediazione, nella maggior parte delle ipotesi, non può avere nessun effetto, perché è un pilastro necessario. Queste norme servono semplicemente per far sì che il mediatore, di cui se le parti lo conoscono non c'è nessun problema, si fidano perché è un atto di loro volontà. Se viceversa non lo conoscono, è inevitabile che lo Stato metta a disposizione un soggetto di cui istituzionalmente ci si possa fidare. Ed è questa la ragione, scusatela, per la quale il mediatore deve rendere una dichiarazione di imparzialità e indicare tutte queste indicazioni. Qui il codice deontologico vi dice che non soltanto le dovete rendere note, ma nel caso in cui abbiate avuto rapporti professionali non potete assumere l'incarico di mediatore. Questo non era necessario, perché l'importante sottolineare è che l'obbligo del mediatore è quello di informare compiutamente le parti di ogni aspetto che astrattamente è idoneo a minare l'apparenza di imparzialità. Tutto ciò che è rilevante. Faccio un esempio. Se c'è una controversia medica, può capitare che l'avvocato sia iscritto, magari c'è qualcuno di voi iscritto, all'associazione medici ingiustamente accusati per malpractice sanitaria. L'associazione ha finalità lecite, eh? È lecito associarsi, però è ovvio che questa appartenenza a un'organizzazione che chiamerei, per sintetizzare, di tendenza, deve essere rivelata. Non perché la rivelazione di questo elemento porterà necessariamente alla sostituzione del mediatore, ma per consentire alle parti di decidere tranquillamente. La parte può tranquillamente dire: non mi importa niente, e quindi ho fiducia di te, anzi ho fiducia di te perché in fondo me l'hai riferito. Ugualmente devo riferire anche l'appartenenza a un ordine, per esempio, perché le parti lo sappiano. Talvolta potrebbe essere, faccio un esempio un po' spinto, rilevante dare l'informazione in ordine all'appartenenza della propria confessione religiosa. Ovviamente questo quando è rilevante. Non è che in materia di diritti reali devo dire tutte queste cose qua. Solo quando è rilevante. Perché l'importante è l'apparenza di imparzialità. E allora vorrei aggiungere, dico pecca per difetto questa norma, perché ci si dimentica di una cosa. Non dovete dichiarare soltanto se avete rapporti con una delle parti, ma anche se avete rapporti col terzo concorrente di una delle parti. Facciamo conto, due aziende del settore e il mediatore è l'avvocato Pinco Pallo che fa consulente alla società concorrente. A stretto rigore qua non ce lo vedo, ma dal punto di vista dell'obbligo informativo, con riferimento al codice etico, siete tenuti a dirlo, non soltanto quando fate i mediatori, ma anche quando fate i tirocinanti, perché altrimenti le società, più che assumere nuovi dipendenti, assumono mediatori per andare a scoprire segreti commerciali in sede di mediazione. Ultimo avviso per chi voleva aprire un organismo di mediazione nel proprio studio. Quarto comma. È fatto divieto all'avvocato consentire che l'organismo di mediazione abbia sede a qualsiasi titolo presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione. È una norma strumentale a evitare l'accaparramento di clientela. Ora, visti questi aspetti, volevo concludere con l'aspetto più qualificante che dicevo, cioè l'avvocato in mediazione cosa va a aiutare la parte a fare? Perché è fondamentale? È fondamentale per due aspetti. Il primo, nella fase del procedimento propriamente detto di mediazione, e il secondo, nella fase conclusiva del procedimento. Primo aspetto, nel procedimento di mediazione, l'avvocato è utile oppure no? Assolutamente sì, per quello che abbiamo detto, come qualsiasi altro consulente. Ma attenzione, vorrei evitare che l'utilità dell'avvocato fosse limitata, come si legge talvolta, a integrare le conoscenze del mediatore. Cioè l'avvocato, perché normalmente si dice il mediatore è qualcuno che non capisce niente, questo sta girando, non capisce niente delle norme di diritto, nel senso che non è necessaria una competenza specifica delle norme di diritto in capo al mediatore, oppure, il che è lo stesso, una competenza tecnica nella materia, perché il diritto e la tecnica in questi casi sono esattamente la stessa cosa. E allora l'avvocato, il consulente tecnico, sarebbe necessario perché altrimenti il mediatore non avrebbe gli strumenti idonei. No, il mediatore se non ha gli strumenti idonei ci sarà un comediatore o semmai un esperto che sempre un mediatore è. Il consulente delle parti non è il CTU, se me lo consentite, di del giudice, in questo caso l'aiuto tecnico del mediatore, perché fanno due ruoli assolutamente diversi e assolutamente su piani diversi. L'avvocato è lì per fare il consulente della parte e quindi deve essere pienamente a disposizione della parte per quanto riguarda la conoscenza delle tecniche di mediazione. Deve essere d'aiuto, cioè deve far sì che quell'incontro lo flutti alla parte. come? A, con la conoscenza delle tecniche che verosimilmente la parte non conosce, l'avvocato invece è tenuto a conoscere. Secondo, guardando, integrando le conoscenze tecniche della parte. Perché chi ha seguito corsi di mediazione lo sa, a un certo punto l'interesse del mediatore si concentra in quella che si dice la migliore alternativa al negoziato e alla peggiore alternativa del negoziato. Cioè a un certo punto gli si dice, care parti, ma voi non vi accordate, qual è la migliore alternativa che vi si prospetta? E la peggiore? The best, the worst, a seconda delle formule. Le alternative sono varie, prendono in considerazione vari aspetti, ma siccome queste sono tendenzialmente controversie giuridiche, la mediazione di controversie giuridiche, è inevitabile che uno degli aspetti, e le tecniche di mediazione lo dichiarano espressamente, da valutare, non per risolverle, ma perché devono far parte del complesso di conoscenze della parte, è le probabilità di vittoria in giudizio. Non solo, ma quanto gli costa il giudizio? Quanto tempo? Tutto. Qual è la probabilità? Attenzione, perché ci dimentichiamo sempre che soltanto chi ha ragione, quando difendiamo chi ha ragione, gli dobbiamo dire guarda che te hai solo da perdere al processo. Perché c'è sempre l'alea del giudizio. Perché dipende da un terzo, non dipende da una macchina, che in tutta buona fede non c'è bisogno di andare a ricorrere. È un terzo e ci sono studi, specialmente americani, che dimostrano che a seconda del soggetto che capita ci sono reazioni diverse all'applicazione delle medesime norme a casi uguali. E sono casi in materia di immigrazione, quindi non ci sono tante questioni variabili. Detto questo, l'attività del consulente in questi casi è assolutamente necessaria. È una sorta di quelle che le società fanno di due diligence del successo di una possibile azione legale. Questo deve fare veramente il mediatore. Non deve fare la difesa tecnica, perché non siamo mica in un procedimento penale dove c'è qualcuno che sta per rischiare la galera. Non c'è una difesa tecnica. A parte, scusate, che volevo dire, se non ricordo male, la difesa tecnica nel processo è obbligatoria, non nell'interesse delle parti, ma nell'interesse dello Stato. Quindi, a un punto di vista di diritto, nel caso del diritto civile, avendo ad oggetto diritti disponibili, la difesa tecnica è fatta a favore dello Stato, non del privato. Non c'è nell'arbitrato. Dove quel cattivone dell'arbitro decide. Quindi, tutt'al più la polemica la potremmo spostare di là, ma non voglio aprire polemiche. Ancora, quindi il consiglio su questo è che l'avvocato non deve utilizzare, men che mai, mi ricollego all'osservazione del professor Menchini, dire alla parte andiamo in mediazione perché così riusciamo a ottenere vantaggi indebiti. Perché non ci sono vantaggi indebiti. Soprattutto non ci sono rischi indebiti. Molti hanno visto qualche paura nella formulazione della proposta da parte del mediatore. Io personalmente ritengo che la proposta rappresenti un dato qualificante del sistema come disegnato, non c'entra niente con la mediazione facilitativa, però se analizziamo la legge rappresenta un dato qualificante. Ma se la volessimo vedere come brutta e cattiva la proposta, vorrei ricordare semplicemente che quella norma non è tipica della mediazione, ma è lo stesso principio che è quello del ticket al pronto soccorso, che troviamo nell'articolo 91 del codice di procedura civile, e soprattutto nel codice dell'assicurazione per l'indennizzo diretto. Quando qualcuno rifiuta un'offerta che corrisponderà solo a quello che darà il giudice, giustamente deve pagare le spese perché il suo comportamento è abusivo. Questa è l'ottica del legislatore, a mio avviso condivisibile. Però questo ci porta fuori dalla mediazione. Ultimo aspetto rilevante. L'aspetto rilevante dell'avvocato è quando le parti raggiungono l'accordo. Perché? Perché quando le parti hanno raggiunto l'accordo si tratta di trasformare in linguaggio di diritto quello che il mediatore è riuscito a fare. Cioè il mediatore, il suo compito finale, nei corsi di mediazione si dice all'ultimo momento, il mediatore deve, la lavagnetta era lì a significare questo, verificare che le parti hanno raggiunto dei punti di contatto. Dopodiché la qualificazione giuridica di quello, cosa che facciamo quotidianamente, viene fatta, gli avvocati l'hanno detto chiaramente, dagli avvocati. Se le parti lo sanno fare, tanto meglio. Se lo fanno fare i consulenti, meglio ancora. Anche perché, guardiamo anche l'aspetto economico, l'avvocato percepisce, giustamente, per l'attività di mediazione, un compenso. Facendo una battutaccia di questi tempi, L'effetto positivo dell'abrogazione delle tariffe professionali è che adesso non ci dobbiamo occupare di qual è la tariffa da applicare, perché era un problema. Quindi possiamo tranquillamente, in relazione alla qualità e alla tipologia di incarico, prevedere un compenso per l'attività di mediazione, che implica ovviamente che l'avvocato sia preparato prima. L'avvocato si deve preparare per andare in mediazione, perché non è un ruolo di comparsa, di assistenza se mai qualcuno fa qualcosa che non si deve, ma è una presenza attiva, deve essere di consulenza da parte e di collaborazione col mediatore. E poi, volendo, possiamo anche ipotizzare anche un patto di quota lite. Se noi raggiungiamo e mescoliamo queste due, vediamo che l'avvocato potrebbe ottenere, in caso di successo della mediazione, un vantaggio economico che non è soltanto il compenso, ma che quel compenso ottenuto, più o meno alto a seconda delle occasioni, sia stato raggiunto con, mettiamo, 3 incontri e facciamo che l'incontro dura tutto il giorno, con 3 giorni di lavoro e col cliente soddisfatto. Perché se non è una barzelletta quella che, e non la è, perché giustamente quella che la mediazione ha l'effetto che tutte le due parti siano contente, da un punto di vista di teoria economica dei giochi, è un gioco win-win, due vincitori, significa che la parte è anche contenta di pagare l'avvocato, se lo è. Se non lo è, non lo sarà mai. Ma a quel punto ha della materia prima per poter pagare l'avvocato, diciamolo così. E soprattutto l'avvocato può dedicare il suo tempo ad altro. Dal punto di vista teoria economica, anche questo ha il suo aspetto. Vi ringrazio per l'attenzione.